Il testo sul quale riflettiamo in questo caso è dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, l'Evangelo di Giovanni. Soffermeremo la nostra attenzione sui versetti, in particolare i versetti 41 a 42, però vogliamo leggere dal versetto 28 del capitolo 1 di Giovanni. Quindi per introdurci, per contestualizzare anche questo testo. E poi, Dio volendo, nella prima domenica del mese successivo leggeremo e studieremo la parte finale di questo capitolo 1 di Giovanni. Allora, siamo nell'ambito del ministero di Giovanni Battista. Versetto 28 ci dice così: queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene uno che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, vedendolo, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, osservando che li seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite a vedere. Essi dunque andarono e videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e gli disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Ecco, questo è il testo di questa mattina, che ci porta a riflettere su questo tema, diciamo, predicazione un po' più evangelistica, ma che non tralascia di parlare a noi stessi. Cristo ti ha trovato, lasciati cambiare. Il brano che abbiamo letto del Nuovo Testamento, nello specifico, parla dell'inizio del ministero, questo capitolo 1, parla del ministero di Cristo e della scelta dei primi discepoli. E abbiamo visto che nella lettura che è un ministero scandito da eventi in successione che evidenziano la storicità, la contestualità del racconto biblico e dell'incarnazione di Cristo. In questo capitolo 1 Giovanni, dopo il prologo della divinità, della deità di Cristo, il Figlio di Dio, noi leggiamo che per ben tre volte questa espressione, il giorno seguente, il giorno seguente, il giorno seguente, versetto 29, 35 e il 43 che non abbiamo letto. La solicità e contestualità è chiaramente confermata anche dai personaggi evocati, chiamati per nome, e oltre all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, versetto 29, ovvero Gesù Cristo, versetto 37-38, identificato anche da Giovanni come il figlio di Dio, versetti 34 e 49, più avanti, vi sono personaggi come Giovanni il Battista, che sta battezzando nel Giordano. E vi sono anche due fratelli che abbiamo letto qui, Andrea e Pietro, versetto 40. Più avanti leggeremo anche di Natanaele, di Filippo, versetti 45 e 48. Ma se ciò non bastasse, diciamo, l'elenco di questi nomi, l'autore biblico si premura di dare anche dei riferimenti geografici per portarci, diciamo, lì sul posto dove queste cose sono avvenute. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando, versetto 28. E più avanti leggiamo la Galilea. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, versetto 43. Si puntualizza anche una cosa, che i due discepoli di Giovanni che seguirono Gesù lo seguirono fino al luogo della sua dimora. E il testo ci disse che trascorse con lui l'intera giornata. Ed era circa l'ora, era circa la decima ora, quando si congedarono dal maestro, ovvero le 4 del pomeriggio, versetto 38 e 39. Ora voi mi chiederete per quale ragione questa puntualizzazione storica, diciamo, contestuale. Credo che si sono rese necessarie queste puntualizzazioni per evidenziare proprio la storicità dell'incarnazione di Cristo, che è entrato nella storia dell'umanità e nella storia di uomini e donne, perché gli Evangeli parlano anche di donne, che Cristo ha chiamato al ravvedimento. La storicità dell'incarnazione è tanto reale che ancora oggi, a distanza di oltre 2000 anni, Cristo incontra, perché cerca, vi chiama, uomini e donne nel loro cammino, nel loro contesto storico, culturale e del loro tempo. Noi sappiamo che sono cambiati i tempi, sono trascorsi i secoli. Sono cambiate le situazioni culturali, gli scenari sociopolitici o geopolitici. Quello che però non è cambiato in tutto questo è il bisogno dell'uomo peccatore di essere salvato. Perché ci dice la Scrittura, tutti, qualunque sia la loro epoca, la loro condizione religiosa, culturale e sociale, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Romani 3, 23. Ma in tutto questo c'è la buona notizia del Vangelo, e cioè che Cristo non è cambiato. Non è cambiato. Perché la Scrittura ci dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e nell'eternità. Lo era prima della sua incarnazione, lo è stato nella sua incarnazione, lo è oggi e lo sarà per l'eternità, Ebrei 13. E se Cristo è quello che abbiamo detto ieri, oggi in eterno, questo legittima anche la rievocazione in questo testo di personaggi dell'Antico Testamento, perché Cristo era prima di loro. Personaggi come Mosè, versetti 17 e 45, che ho citato,
Elia, versetti 21-25, e Isaia, versetto 23b. Quindi qui si cita, per contestualizzare, cioè per parlare di Cristo, la legge e i profeti. Questi hanno guardato, questi uomini hanno guardato a lui e di lui hanno parlato nella prospettiva escatologica, cioè del loro incontro con colui che era, è e sarà. Ecco, quindi questa era un po' un'introduzione a questo tema. Cristo ti ha trovato, lasciati cambiare. E per riflettere su questo tema guardiamo in primis la figura di Andrea, versetto 40, nella prima parte. Andrea, che lo scrittore riconosce come uno dei discepoli di Giovanni. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano seguito Giovanni. Andrea aveva udito il messaggio di Giovanni il Battista che disse: ecco l'agnello di Dio, versetto 36, e di cui il giorno precedente aveva anche detto, aggiunto, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, in apparenza, leggendo questi testi, ci può sembrare che sia stato Andrea a trovare Gesù, anche dal fatto che corre da suo fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia, versetto 41b. Ma per la delusione di chi pensa che l'uomo abbia qualche merito o qualche ruolo per la sua salvezza, noi dobbiamo ricordare che non è così. Infatti, non è solo vera la dottrina della depravazione totale di tutto il genere umano, che è incapace di cercare Dio, è altrettanto vero però la dottrina della grazia salvifica di Cristo, perché la Scrittura ci dice che è Cristo, infatti, che è venuto nel mondo per salvare, per cercare e salvare i peccatori, prima Timoteo 1,15. Perché il figliolo dell'uomo è venuto per cercare ciò che era perduto, Luca 19,10. Andrea è stato trovato da Cristo Gesù e non viceversa. Per quale ragione? Se Cristo non fosse venuto sulla terra, pensate che Giovanni avrebbe potuto dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Non aveva elementi. E se Cristo non fosse venuto, Andrea non avrebbe potuto ascoltare né il messaggio di Giovanni, e neppure andare dietro a Gesù ad ascoltarlo. Quindi la trasformazione che è accaduta in Andrea, questo cambiamento di rotta, è da attribuirsi esclusivamente a Cristo, il quale con il suo insegnamento lo ha attirato a sé. Noi abbiamo letto, ma lo vedremo anche fra breve, che era un discepolo di Giovanni, ma quando Giovanni indirizza a Cristo, Andrea va da Cristo. Quindi se di cambiamenti autentici gli uomini possono parlare, lo possono solo in virtù della relazione con il Figlio di Dio, con Cristo Gesù. Al versetto 37 noi leggiamo di questi due discepoli di Giovanni, uno dei quali appunto è Andrea, i quali avendolo udito parlare, quindi Gesù, seguirono Gesù, versetto 37. È l'ascolto del messaggio di grazia e salvezza di colui che è venuto a cercare i peccatori che suscita in essi il desiderio della seguela, di voler seguire Cristo. indicando quindi chiaramente che è Cristo che va verso gli uomini con il suo messaggio e mai il contrario, con un messaggio di grazia. Vedete, al versetto 40 è interessante notare come Giovanni, quindi lo scrittore in questo caso, sintetizza questo importante passaggio di trasformazione, di cambiamento che è avvenuto in Andrea. Andrea, ci viene detto, era uno dei due che avevano udito Giovanni, ma avevano seguito Gesù. Perché c'era una qualità del messaggio evidente, differente dall'autorità che aveva Giovanni all'autorità che aveva Cristo. Hanno udito Giovanni, che indicava Cristo, ma hanno seguito il Cristo. Questo dopo averlo udito parlare, versetto 37. La seconda figura di cui parliamo qui è Simone, il fratello di Andrea, che il narratore Giovanni, l'evangelista, ci presenta con un suo secondo nome, ovvero Pietro, che sappiamo dalla lettura è il nome che invece Gesù gli ha dato. Tu sarai chiamato Cefa, che tradotto vuol dire, significa Pietro, versetto 42. Ora, di questo parleremo fra breve. Quello che subito dobbiamo considerare è questa premura di Andrea di andare a cercare suo fratello Simone per portargli la bellissima notizia. Abbiamo trovato il Messia, il Cristo. Noi non sappiamo il nome del secondo discepolo di Giovanni, di cui Andrea fa riferimento nel plurale abbiamo, quindi non volendo attribuire a se stesso l'autorità di averci trovato Dio, come se fosse primo in confronto agli altri, ma abbiamo trovato il Messia. Anche questa espressione potrebbe darci di pensare che sia stato Andrea e il secondo discepolo a trovare Cristo, ma vedremo che non abbiamo elementi per affermare questo. Probabilmente il secondo discepolo è proprio l'evangelista, cioè l'autore dell'Evangelo di Giovanni, che scrive, quindi che non vuole rivelare il suo nome. Però questa è un'ipotesi. Comunque è un dato importante quello di abbiamo trovato il Messia, il Cristo. Perché conferma come la parola di una sola persona possa poi essere confermata da più testimoni. Questo è l'insegnamento della Scrittura, seconda Corinzi 13:1, Deuteronomio 19:15. Quindi Simone, Pietro, poteva ipoteticamente non credere alle parole di suo fratello Andrea, per varie ragioni, ma non sarebbe stato giustificato se non avesse creduto alla testimonianza di un altro che gli diceva le stesse cose che gli ha detto suo fratello, perché erano stati testimoni entrambi dell'incontro con il figlio di Dio. Quindi si potrebbe, volendo, da questo trarre per noi anche una lezione di vita sulla credibilità delle cose che i fratelli ci narrano. Andando noi stessi, come ha fatto Simone, alla fonte di quelle informazioni, senza ricercare i passaparola che molto spesso deformano profondamente, pesantemente la verità. La seconda considerazione è che Andrea non solo portò la buona notizia a suo fratello Simone, ma il testo ci dice che lo condusse a Gesù, versetto 42. Abbiamo trovato il Messia,
e lo condusse da Gesù.
Non si è trattato per Andrea di trascinare forzatamente, prendere per capelli suo fratello e dirlo vieni, per condurlo a Cristo. Quello che Andrea ha fatto qui è un'opera di convincimento attraverso la dialettica, attraverso l'arte oratoria, comunicativa, in modo efficace, da produrre in Simone il desiderio di andare a conoscere questo sconosciuto Messia. E in fondo questo è quello che ci chiede la Scrittura, saper comunicare i nostri convincimenti agli altri, a partire dai nostri familiari, dai nostri figli, dai nostri genitori, dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle. Questo ha fatto, fatto Andrea. Gli ha parlato di Cristo in modo convinto e Simone si lascia convincere da queste parole e va ad incontrare il Messia. In fondo, se siamo pienamente convinti da Cristo, avremo questo profondo desiderio che anche altri, a partire dai nostri familiari, conoscano Cristo. Vedete, Andrea non sapeva ancora che cosa fosse il mandato missionale, ma avendo ascoltato il Maestro e la ricchezza del suo parlare, lo Spirito di Dio ha messo in cuor suo questo desiderio di far conoscere agli altri. E quindi la prima cosa che fa è andare dal suo fratello. Diciamo che la vera conversione produce questi risultati, questi cambiamenti. Gratuitamente si è ricevuto e gratuitamente si vuole dare agli altri, a partire dalla nostra famiglia, dai nostri figli. Matteo 10, versetto 8. Quindi Cristo non solo ha cercato Andrea e lo ha chiamato, Cristo cerca Simone. Infatti la seconda parte del versetto 42 ci permette di dire senza equivoci che Gesù è alla ricerca di Simone. Notate che quando Simone giunse presso il Messia, cioè presso Cristo, è Gesù che prende la parola per parlare a Simone dicendogli che cosa? Tu sei Simone, io so come ti chiami. Anzi, ti dirò più, io so chi è tuo padre. Sei figlio di Giovanni, che in Matteo 16, 17 è figlio di Giovanni. Gesù qui non ha bisogno di altri testimoni che gli presentino chi è Simone. Gesù non ha bisogno della mia testimonianza per dire chi sei tu, Giuseppe. Cristo lo sa. Non ha bisogno neppure dell'intervento di suo fratello per sapere chi è Simone. E questo ci insegna molto chiaramente, fratelli, sorelle, amici, che la ricerca di Cristo dei peccatori è una ricerca efficace, senza margini di errore. Se cerca Francesco, trova Francesco. Se cerca Giuseppe, se cerca Davide, trova quelle persone, non altre. Cristo non si è sbagliato, non si è sbagliato quando ci ha chiamati per nome nel corso della nostra vita. È sempre così, è sempre accaduto così. Saulo, Saulo, perché mi persegui? Oggi credo Dio ti sta chiamando per nome, anche se tu non hai sentito il tuo nome in questo momento. E ti rivolge il tuo Vangelo, si rivolge a te con la sua parola, dichiarandoti chiaramente qual è la tua condizione. Tu, come me, sei un peccatore, sei una peccatrice. Lui sa chi sei, sa benissimo quanti anni hai, come ti chiami, dove abiti, chi sono i tuoi genitori, se sei, che mestiere fai, se sei uno studente, se sei un disoccupato, se sei un pensionato, semplicemente sa chi sei. Io non so molte cose di voi, voi non sapete molte cose di me, ma Dio sa di te tutto, sa di noi tutto. Non possiamo nascondere nulla al Signore. Lui sa anche dove è il tuo cuore in questo momento, dove sono i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, quali progetti hai per la tua vita da qui a domani, a dopodomani, e se c'è spazio nel tuo cuore per Cristo, se c'è spazio oggi nel tuo cuore per la sua parola. E questo è vero per tutti noi, che abbiamo già sperimentato la grazia del Signore. Ora, se tutto questo è vero, come crediamo, perché la Scrittura non mente, tu non hai e non avrai alcuna scusante quando ti troverai presso il tribunale di Dio, al suo giudizio, senza appello, così come per ognuno di noi. Ma a meno che tu non riconosca che Cristo ti ha trovato e ti ha messo di fronte, anzi ti ha messo con le spalle al muro, dicendoti: tu sei Simone, tu sei, tuo padre e tua madre sono. Ricordate, era accaduto questo ad un'altra donna, alla Samaritana. E questo lo potete leggere in Giovanni capitolo 4, versetti 1 e 42. Dio gli raccontò tutta, Cristo, scusate, gli raccontò tutta la sua vita. E di fronte a questa donna non ha voluto porre resistenza e accolse l'invito di Cristo a lasciarsi cambiare. Cristo ti ha trovato, lasciati cambiare. Oltre a dichiarare a Simone il suo nome e la sua discendenza paterna, Gesù si rivolge a lui con l'imperativo per la trasformazione del proprio nome, per il cambio del proprio nome. Noi potremmo dire che non ci piace il nostro nome, allora attiviamo una pratica, andiamo all'anagrafe, cerchiamo la possibilità di cambiare il nostro nome. Succede, in Italia è un po' difficile, ma so che negli Stati Uniti è molto più semplice. Qui Pietro Simone non si sta preoccupando assolutamente del suo nome, sa che si chiama Simone. Ma Gesù gli dice: tu sarai chiamato Cefa. 42 lì. Ora, se è vero, come afferma questo testo, che è Gesù che ha cercato Pietro, Simone, per essere un suo discepolo, egli ha tutto il diritto di cambiargli anche il nome. Se Cristo ci ha salvati, come crediamo, e noi non abbiamo fatto nulla, lui ha tutto il diritto di dirci che cosa è bene per la nostra vita, anche cambiarci il nome. Il nome di Simone deriva dall'ebraico Simhon, che può significare colui che ascolta o Dio ascolta. Ed è un bel significato questo nome. Infatti Simone ha ascoltato l'invito di suo fratello di correre dal Messia. Ha ascoltato con tutto il suo stupore che Cristo lo ha chiamato per nome e per discendenza paterna. Ora è chiamato ad ascoltare quello che sarà il suo secondo nome. Tu sarai chiamato Cefa, che tradotto vuol dire Pietro. Vedete, quando Cristo cambia il nome a una persona, non è per infierire sulla dignità della persona, per schiacciarla, ma per conferirgli il suo favore. E che è l'espressione massima della dignità che un uomo possa ricevere. Vedremo anche più avanti meglio questo concetto. La radice del nome Pietro, invece, è pietra, ovvero roccia. Cristo non solo ha fatto di Simone suo discepolo, egli lo ha voluto anche come una roccia, una persona la cui fede doveva essere inamovibile, solida, stabile, perché si fondava sulla sola roccia che è Cristo. Prima Corinzi 10:4. E qui non c'è alcuna visione di, come dire, successione apostolica, che mentre, diciamo, la Chiesa continua a predicare. La fede inamovibile e stabile di Pietro doveva essere sulla sola roccia che è Cristo. Infatti non per nulla, nella fase riabilitativa di Pietro dopo il rinnegamento, Gesù per ben 3 volte lo chiama con il vecchio nome, Simone di Giovanni, mi ami tu, Simone di Giovanni, mi ami tu, Simone di Giovanni, mi ami tu. Cioè, mi stai ascoltando quello che ti sto dicendo? E alla confessione che Simone fece, quando Gesù indagò chi dice la gente che io sia, rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù rispose così: tu sei Pietro, sei una roccia, ma su questa pietra, cioè sulla confessione che Dio mio Padre ti ha rivelato, che io sono il figlio di Dio, edificherò la mia chiesa. Quindi la fede di Pietro non era in se stessa e non poteva essere, come dire, il fondamento della fede del cristiano, ma la fede di Pietro era una fede forte, stabile, come una pietra, perché si fondava sulla pietra che è Cristo. Così deve essere per noi. Noi eravamo dei Simone, siamo diventati dei Pietro in Cristo Gesù. Ora, implicitamente e spiritualmente, ogni cristiano era appunto chiamato cefa, pietra. Ogni cristiano, ogni cristiana deve essere una roccia che non può essere scalfita dalle intemperie della vita, che non mancheranno, che non può essere frantumata dalle circostanze sfavorevoli anche a causa della persecuzione per amore del nome di Cristo da sua parte dei suoi oppositori. Se Cristo ci ha trovati e ci ha chiamati ad essere suoi discepoli, noi dobbiamo lasciarci cambiare continuamente dal Signore, sia nel nome che nel modo di vivere e gestire la nostra vita. Noi non sappiamo, non siamo più dei Simone, che abbiamo la libertà di ascoltare le tante voci, ma siamo dei Pietro che devono ascoltare l'unica voce, quella di Cristo, quella del Maestro, per essere fortemente ancorati in Lui, innestati come il tralcio innestato o ancorata nella vita, o come quel granel di sabbia, e tutt'uno con la roccia, che è Cristo. In fondo ogni uomo, ogni donna che è stato trovato da Cristo, è chiamato, è chiamata ad essere un suo discepolo, proprio attraverso l'imperativo del cambio del suo nome. Tu sarai chiamato cristiano, seguace di Cristo. Simone, sapete, era un uomo affermato nella società, aveva diversi progetti di vita, condivideva un'attività imprenditoriale con suo fratello che gli permetteva di vivere dignitosamente nel suo tempo e badare alla sua famiglia, far fronte ai bisogni della sua famiglia, perfino della sua suocera. Aveva senza dubbio progetti imprenditoriali di espansione, come generalmente ce l'hanno gli imprenditori. Probabilmente aveva in cuore di allargare i suoi confini commerciali, di esportazione. Insomma, era un imprenditore, un pescatore affermato, serio e stimato. Probabilmente gli investimenti in borsa rendevano bene, ma è accaduto qualcosa. L'incontro con il Messia sembra aver messo in discussione tutto questo. Infatti Gesù non solo gli cambia il nome dal nobile significato di inamovibilità e rappresentatività stabile della fede cristiana, ma gli dice anche, e questo lo dice anche suo fratello Andrea, quello che sarà la sua, la loro nuova occupazione. Io vi farò pescatore di uomini. Matteo 4, 19, Marco 1, 16 e 17. Si è trattato di un conferimento occupazionale mai sentito. Da che mondo è mondo la pesca ha riguardato e riguarda semplicemente il mondo acquatico, dalle sue diverse specie. Il cambiamento che Cristo chiese a Pietro e ad Andrea è un cambiamento radicale, che aveva il suo incipit, il suo inizio proprio nell'incontro fisico, faccia a faccia, con il Dio che si è fatto uomo. In questo Dio insondabile, inconoscibile, ma che si è fatto conoscere. E che gli ha detto, tu sei Simone, ma tu sarai chiamato Cefa. E non solo, cambierai il lavoro, sarai un pescatore di uomini. Io potrei citarvi alcuni personaggi, ma ne faccio, cito solo un personaggio che alcuni di voi conoscono, che era, al culmine dei suoi studi e pronto a entrare, in una professione nobilissima, come direttore d'orchestra alla RAI italiana. E quando il Signore l'ha chiamato, ha lasciato, si è dedicato alla predicazione, ha capito che quella chiamata era un cambiamento anche di mestiere. Parlo di Giannuzio Attini, forse per molti non dice nulla, ma per noi che l'abbiamo conosciuto, ecco, per dire che il Signore potrebbe chiederci anche nella conversione di cambiare mestiere. Sei pronto? Siamo pronti a questo cambiamento? Se efficace è stata la chiamata, quello che si aspetta il Signore dai chiamati è che anche la vocazione sia una vocazione efficace nella sua funzione ed esplicitazione. Se tu ti chiami Simone, cioè colui che ha ascoltato la chiamata, sei stato chiamato alla sequela di Cristo. E quello che Cristo si aspetta da te è che tu sia un fedele discepolo di Cristo, che si lascia trasformare e formare continuamente da Lui, che è il Messia, il Signore, il Salvatore, che ha tutto il diritto di dirci quali trasformazioni devono esserci nella mia, nella tua, nella nostra vita. Cristo non ci chiama ad essere cristiani nominali, ma cristiani veri, i quali hanno accolto l'imperativo ad essere delle pietre viventi, edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Cristo Gesù, che ci ha trasformati da dei Simone a dei Pietro. Prima Pietro 2,5. Questo processo di edificazione è vincolato però all'accoglienza della chiamata di Cristo. È vincolato al ravvedimento, alla sequela del Maestro, che avrà in noi anche un grande impatto missionale di testimonianza. Infatti Gesù non disse a Simone e anche a suo fratello: voi siete già dei pescatori di uomini, ma vi farò pescatori di uomini, indicando con questo quindi la responsabilità discepolare, di crescita, di maturazione, di consapevolezza del prezzo discepolare da pagare alla seguita di Cristo, che non è un prezzo, diciamo, in termini monetari, è il prezzo della dipendenza da colui che ci ha salvati, che ci ha strappati dall'inferno, che ci ha strappati dalle tenebre del nostro nemico. A Paolo Gesù gli disse quale fu il prezzo che doveva pagare. E anche Simone, anche Pietro, anche Andrea, anche Francesco sa qual è il prezzo da pagare per la fedeltà al Signore. Noi dobbiamo, per esempio, imparare a ripensare e, perché no, anche a rinunciare alla nostra visione di vita professionale, se è questo che il Signore ci chiede. Forse dobbiamo cambiare la nostra idea della vita per darle una lettura riformata della grazia salvifica, che riforma anche i nostri criteri interpretativi della vita, i criteri lavorativi e quelli che sono gli interessi di fondo di quel lavoro. Forse dobbiamo abbandonare la barca della nostra vita, della visione della nostra vita, delle nostre convinzioni, per salire sulla barca di Cristo, quella barca che non va mai alla deriva, che i venti, le intemperie, le situazioni avverse non la fanno mai vacillare, affondare, perché l'ancora di quella barca è Dio stesso, è la sua parola. In definitiva, se Cristo ci ha trovati e siamo certi di questo, dobbiamo accettare l'idea che Egli ci vuole cambiare continuamente, vuole cambiarci a sua immagine e somiglianza, non solo sul piano fisico, perché siamo già stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ma ci vuole cambiare spiritualmente, nei nostri pensieri, nei nostri atteggiamenti, nelle nostre scelte di vita, nelle tue scelte di vita. Come leggevamo venerdì, Cristo ci invita continuamente, costantemente, pazientemente ad essere sempre più somiglianti a Lui in ogni cosa. Noi abbiamo letto in Matteo 5,48: voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E volendoci parlare Gesù direttamente di sé, ci direbbe oggi: siate dunque santi, perché io sono santo. Ed infatti è proprio l'apostolo Pietro, avendo fatte proprie, applicando a sé queste parole del Signore Gesù, ebbe l'ardire di scrivere delle epistole per chiamare i credenti di tutti i secoli a fare proprio la concretezza della chiamata cristiana. Lui scrive come figli ubbidienti: non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, nel peccato, ma come colui che vi ha chiamato è santo, dice chiamate, Signore Gesù, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: io siate santi, perché io sono santo. Prima Pietro 1, 14 e 16. Allora concludo. Se non sei ancora un discepolo di Cristo, una discepola di Cristo, mi auguro per te che tu possa identificarti nel nome di Simone, cioè colui che ascolta, che non chiude le orecchie, e di colui che apre la propria bocca, o colei che apre la propria bocca e rivolge la preghiera al Signore, che ascolta la voce dei peccatori. E questa mattina ti ha dato prova che Egli ti sta cercando, avendoti rivolto nuovamente alla sua parola, e che desidera cambiare la tua vita da semplice ascoltatore ad una pietra che si incastona nella roccia che è Cristo. Dio vuole cambiarti. Lasciati cambiare. Amen.